Prego.
Grazie, sono proprio novello e bivello, quindi avrete pazienza anche rispetto al tema bello che mi è stato chiesto e che mi ha offerto davvero l'opportunità di ritornare su tanti temi, ma direi più che sui concetti, su tante esperienze vissute forse più per ora nell'ambito della vita oratoriana di una medio-grossa parrocchia della Bassa Bresciana, a contatto con i giovani, i ragazzi, la comunità educativa, ma che in questo momento anche della vita mi ha richiesto di coniugare con il grande tema che accompagna tutta la vita della Chiesa. Quante volte vi siete sentiti dire, ci siamo sentiti dire, abbiamo annunciato che tutta la Chiesa è missione. E allora ritornare con la mente, con il pensiero, con l'esperienza sulla profonda relazione che esiste tra la pastorale giovanile e la pastorale missionaria o il volto missionario della Chiesa è davvero un'opportunità bella. Il tema che mi è stato affidato richiede una capacità di lettura della situazione giovanile attuale, una lettura che non può non tenere conto della grande complessità e della velocità dei cambiamenti. Credo che guardando alla realtà del mondo giovanile di oggi, essendo a contatto ancora, grazie al cielo, con sacerdoti anche relativamente giovani, ci rendiamo conto dei rapidi cambiamenti che la situazione giovanile ha nel suo incedere, nel suo divenire, nel dinamismo della vita delle nostre comunità. Io me ne accorgevo in modo molto simpatico quando, pensando di essere ancora giovane come loro, proponevo modelli, esperienze legati alla mia giovinezza, ai miei 20 anni, ai miei 15 anni, il mondo adolescenziale poi su questo ogni 4-5 anni cambia. È una ricetta che andava benissimo in quella stagione, in quel campo scuola, in quell'esperienza. 4 anni dopo i ragazzi dicono: Madonna, come sei vecchio. E uno si dice: caspita, non pensavo di essere così. Quando vuoi fare il giovanilista e ti accorgi che le ricette che avevi preparato e custodito non funzionano più, che i modelli vengono soppiantati con una grande rapidità, capisci che sei dentro a un dinamismo, sei dentro a un divenire, sei dentro ad una storia che ha i suoi tempi, ha le sue accelerazioni e noi siamo chiamati a vivere la stagione che il Signore ci dà da poter vivere. Leggere la pastorale giovanile del nostro territorio, e penso anche ad una certa omogeneità, mi permetterete, a parte le questioni calcistiche, Brescia e Bergamo, insomma, sono realtà abbastanza omogenee da questo punto di vista. E mi pare che un punto di vista prospettico interessante sia proprio il vissuto legato alla realtà dei nostri oratori. So di parlare in una terra di grande tradizione anche da questo punto di vista. E alcuni preti anziani più di una volta mi hanno detto, e hanno anche detto in contesti di incontro anche con il nostro vescovo, che non si può comprendere la storia delle nostre comunità cristiane senza considerare la storia dei nostri oratori. Penso di parlare a persone che hanno vissuto delle stagioni bellissime anche negli oratori che furono di qualche decennio fa, e tutti portiamo nel cuore questa esperienza che ha accompagnato la nostra crescita. D'altro canto però ci rendiamo conto che per molti giovani oggi l'oratorio rappresenta un passaggio legato magari alla prima infanzia, al catechismo, alla prima adolescenza, e poi siamo solo noi a Brescia ad avere il problema annoso del dopo cresima, del che cosa facciamo fare a questi ragazzi, come riusciamo a tenerli vicini. Le tante sollecitazioni che preoccupati mi venivano dal mondo dei genitori, e dire: ma adesso Don, che non c'è più il catechismo per come lo abbiamo fatto fino adesso, come riusciamo ad essere significativi nella vita di questi ragazzi? Ecco perché da tempo nella nostra riflessione pastorale giovanile e pastorale oratoriana non coincidono più esattamente, pur chiaramente avendo una vasta area di sovrapposizione. Ovvero la pastorale degli oratori non può pretendere di esaurire tutta l'attenzione che la Chiesa ha verso il mondo giovanile. E qui si aprono delle prospettive nuove, interessanti, coinvolgenti, problematiche, faticose, ma sicuramente molto stimolanti. Il tema è anche complesso perché esige la capacità di far emergere un rapporto tra pastorale giovanile e la dimensione costitutiva della Chiesa, ovvero la missione che Gesù affida ai suoi. E oggi viviamo anche una difficoltà, se volete, anche nel definire chi è giovane oggi. Potremmo scegliere delle età di inizio e delle età di fine della giovinezza, ma ci rendiamo conto che questa è una definizione che possiamo introdurre noi, ma che non sempre risponde alla realtà delle cose, non sempre risponde a ciò che di fronte a noi avviene. Ad esempio, tutti noi assistiamo a una dilatazione dell'adolescenza. Non so chi di voi ha dei figli o dei nipoti adolescenti. Il genitore, quando vede il figlio entrare nell'età dell'adolescenza, comincia a pregare che finisca presto questa età. Ma sembra non finire mai l'età dell'adolescenza, l'età in cui prima tutto andava bene, adesso invece nascono i problemi, prima c'era una sostanziale grande obbedienza rispetto a ciò che papà e mamma dicono e poi invece non va più assolutamente bene nulla di quanto viene detto. Sono sempre bravi gli altri, mai papà e mamma, e gli altri sono bravissimi. L'età dell'adolescenza è un'età di prova, non tanto e solo per l'adolescente, ma per chi è chiamato a vivergli accanto. E poi un dato interessante è che l'età giovanile non è più un'età di passaggio, ma sta diventando un'età nella quale noi desideriamo permanere. E in questo anche noi adulti dobbiamo forse farci un pochino un esame di coscienza. Perché l'età giovanile è ciò a cui noi ci aggrappiamo. Non so se è la sindrome che si vive subito dopo i 40 anni, non so, Don Giambattista, ok. Ma mi pare di cogliere questo dato. Io desidero permanere e rimanere giovane. Ma quando diventi adulto? Quando vivi la tua maturità? Se desideri permanere dentro a questo stato. E forse noi adulti, il mondo degli adulti, e diventa davvero stucchevole quando questo, oltre a essere legato al mondo degli adulti, diventa anche il mondo degli anziani, che ha questi eccessi di giovanilismo, questo attaccamento ad alcuni aspetti di una età che è un'età di passaggio verso l'età adulta. E allora questo crea una grande enfasi sull'essere giovani. E allora non ci si proietta più in avanti, il giovane è colui anche nel titolo che avete scelto, si coglie la propensione del giovane a guardare avanti a che cosa? Alla maturità, alle scelte decisive, definitive e stabili della vita. Se continuiamo a enfatizzare l'età giovanile, ma quando uno diventa adulto e maturo? E allora non è più un'età di passaggio, ma diventa nel mondo di oggi un'età nella quale desideriamo permanere, e questo fa girare anche molto l'economia, perché tra cosmesi, artifici e cura dell'immagine, del corpo e di quant'altro, questo fa girare molto l'economia degli altri, non le nostre. E c'è un tratto caratteristico anche della cultura del nostro tempo, che mi pare descriva, forse con alcuni eccessi un po' drammatici, ma anche molto poetici, una situazione nella quale viviamo. Sono tante le analisi che si possono fare sul mondo di oggi. Mi ha colpito riprendere un brevissimo passaggio, ovviamente non lo propongo tutto, di un testo che risale ai primi del Novecento, si intitola La Gaia Scienza, di Nietzsche, la quale Nietzsche dice alcune cose rispetto alla verità di ciò che noi stiamo vivendo. Noi lo possiamo contestare, può esserci antipatico, può essere qualcuno che dobbiamo conoscere perché vogliamo un po' anche contrastare le sue idee, ma ad un certo punto, quando in un passaggio della Gaia Scienza Nietzsche dice questo, io colgo alcuni segnali che mi fanno dire: non voglio che sia così, ma è una descrizione della vita attorno a noi, di quello che viviamo, drammaticamente vera. Poi c'è un po' di speranza, adesso non voglio assolutamente trascinarvi nella tristezza o in ciò che ci incupisce. Però quando Nietzsche dice, che è un bel gioco di parole, avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: cerco Dio, cerco Dio. E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. È forse perduto? Disse uno. Si è perduto come un bambino? Fece un altro. Oppure sta ben nascosto, ha paura di noi? Si è imbarcato? È emigrato? Gridavano e ridevano in una gran confusione. Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi. Dove se n'è andato Dio? Gridò. Ve lo voglio dire. Siamo stati noi ad ucciderlo, voi e io, siamo noi tutti i suoi assassini. Ma come abbiamo fatto questo? Come potremmo vuotare il mare bevendolo fino all'ultima goccia? Che mai facemmo a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov'è che si muove ora? Dov'è che ci muoviamo noi, via da tutti i soli, Non è il nostro un eterno precipitare all'indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più freddo? Non seguita a venire notte, sempre più notte, e via di seguito? A me pare una descrizione drammatica, ma che ci dice la verità di un mondo che, sopprimendo e allontanando da sé la domanda di senso e di significato, ovvero la ricerca di Dio, anestetizzando le risposte che Dio scrive dentro la storia dell'uomo, ha perso i punti di riferimento. Non c'è più un alto, un basso, non c'è più, e vaghiamo dentro a questo nulla, dice questo autore. E mi pare di cogliere in questo una risposta molto bella in uno dei documenti delle Costituzioni che questa mattina credo sia stata presentata, documento Argentes, quando al numero 9 dice: conoscere l'attività missionaria significa cogliere la rivelazione, l'epifania dell'agire di Dio nella storia. Vuol dire che per noi aprire il grande libro della missione della Chiesa in ogni luogo, in ogni latitudine, significa accorgersi che Dio continua a scrivere la sua storia dentro al nostro vissuto. E quando noi riusciamo a dare una lettura condivisa di questo grande, bellissimo libro, che non ha più il sapore dell'antico ma dell'attuale, ci rendiamo conto che l'uccisione di Dio non è qualcosa, non denuncia un'assenza, non denuncia una drammatica mancanza, ma ci dice anzi una presenza oggi. Esistono tante descrizioni anche del contesto nel quale noi viviamo. Ce n'è una che è molto simpatica e anche molto accessibile. È tratta da un piccolo testo che ha come titolo La prima generazione incredula di Armando Matteo, è del 2010, quindi anche abbastanza attuale. È chiaro che tiene conto probabilmente anche di un orizzonte più legato a tutta la società italiana e a tutta la Chiesa italiana. Mi pare che Brescia e Bergamo abbiano alcune specificità, però non facciamo fatica a riconoscerci anche in alcuni passaggi. In questo l'autore coglie quattro elementi di discontinuità rispetto al passato, ovvero quella memoria che noi abbiamo della nostra parrocchia, del nostro oratorio, dell'immagine più immediata di chiesa che noi e voi abbiamo vissuto, oggi è mutata in modo molto rapido, in modo a volte anche sconvolgente, su quattro grandi direttrici. Proviamo a vedere se ci riconosciamo un po' in questo. Innanzitutto cogliamo una mancata evangelizzazione primaria in seno alla famiglia. Quante volte anch'io da curato dell'oratorio mi sono sentito arrivare la catechista, magari un pochino più su d'età, scandalizzata perché i bambini a 6 anni non sapevano neanche fare il segno della croce, quando noi a 6 anni sapevamo già le preghiere fondamentali, a 6 anni avevamo magari già una prima percezione della grande storia della salvezza e via dicendo. I bambini che accedono al cammino formativo nelle nostre parrocchie spesso invece non conoscono nemmeno gli elementi basilari e fondamentali della nostra fede. Secondo elemento, la comunità dei cristiani, che continua a presupporre un effettivo lavoro di iniziazione alla fede da parte delle famiglie e della scuola, non predispone alcun cammino di generazione alla fede quale elemento primario della propria azione pastorale. Sono saltati in questi anni alcuni legami storici, alcune alleanze educative, innanzitutto con la scuola e con le famiglie. L'immagine dell'unica e magari anziana maestra delle nostre scuole elementari che diventava per noi una testimonianza, una presenza che ci educava molto spesso anche alla vita di fede e ai valori, oggi non è più così. Oggi è molto più variegata, è molto più diversificata. Oppure vi è ancora una solida istruzione alla fede, ma risulta essere debole l'accompagnamento alla vita di fede. Ovvero le risposte le abbiamo ancora tutte, mi pare sostanzialmente anche esatte, anche precise. Ma ciò che manca forse è riuscire ad accompagnare e introdurre le giovani generazioni dentro ad un vissuto di fede. Dico un'affermazione dentro ad un'esperienza, come quella che sto vivendo con voi quest'oggi, bellissima, che smentisce questo fatto, però dobbiamo tenerne conto, che è un dato culturale del nostro tempo. E poi terzo, l'immagine diffusa rispetto alla Chiesa, una potenza di tipo politico con ampie riserve economiche, con interessi da difendere. fatevi un viaggetto su Facebook o su Twitter per cogliere quello che della Chiesa viene detto oggi, o basta aprire i giornali. Poi in questi giorni in cui ci sono dei passaggi estremamente delicati e importanti, ci rendiamo conto dell'immagine massmediatica che la Chiesa talvolta, attraverso cui la Chiesa viene presentata talvolta. Mi chiedo, è la verità? È questa la Chiesa? È questa caricatura sfigurata che traspare dai mass media e che viaggia velocemente? C'era una vignetta che mi aveva fatto sorridere inizialmente, però poi mi ha molto amareggiato. Girava su Facebook, io allora ero in oratorio, quindi ero in una relazione reale soprattutto, ma anche virtuale, con il mondo dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani. E c'era questa vignetta in cui c'era questa espressione: io non ho nulla contro Dio, è il suo fans club che mi spaventa. Capite l'immagine massmediatica che questi sono slogan banali, ingenui, ma viaggiano alla velocità di internet. Questi sono virali, arrivano, colpiscono. Ne ho detto uno dei più ingenui, innocenti, poi penso che questo aspetto non meriti altri approfondimenti. Quarto aspetto, la cultura europea attuale che mostra grande indifferenza nei confronti del cristianesimo. Non siamo più rilevanti nella grande storia che gli uomini scrivono. Sono a tutti ben note, penso, le polemiche di qualche anno fa che hanno accompagnato il dibattito circa le radici giudaico-cristiane dell'Europa, l'amarezza provata dall'allora Papa Giovanni Paolo II di fronte a un rifiuto di riconoscere un dato che è dentro la storia anche della nostra vecchia Europa. Allora, io mi auguro di non aver descritto solamente un panorama a tinte fosche. Ci sono questi quattro elementi che ci interrogano. Potremmo aggiungerne altro. I nostri vescovi nel 1994, quindi bisogna tornare indietro di una ventina d'anni, avevano provato a gettare uno sguardo sugli anni a venire. Ora noi possiamo fare un po' la prova ai nostri vescovi se avevano visto giusto. Ed è una prova interessante questa, perché anche loro indicavano quattro grandi indicatori di cambiamento. Poi sarete anche un po' voi, se ci sarà possibilità anche di un minimo di confronto, a dire sì, mi pare che i nostri vescovi abbiano visto giusto, oppure le viviamo queste trasformazioni in modo inaspettato e sorprendente. Il primo fattore che i vescovi individuavano, i vescovi lombardi, quindi è uno zoom un pochino più attento al nostro vissuto e alla nostra realtà, indicavano come primo grande fattore di cambiamento la cosiddetta secolarizzazione, che è un termine usato per descrivere l'atteggiamento che porta l'uomo a considerare se stesso come spiegazione ultima e come regola del proprio pensiero e della propria vita, e a considerare di conseguenza Dio come inutile ed estraneo. Un secondo elemento lo si ritrova nei rapidi cambiamenti culturali, già qualcosa abbiamo detto, ovvero un modo di proporre la vita di fede che non tenga conto di questi cambiamenti culturali non soddisfa più, non risponde alle attese della persona concreta e ne causa l'allontanamento nella comunità cristiana. Quella sensazione che tutti noi proviamo, che la Chiesa sia sempre ad inseguire, che sia sempre in ritardo, che non sia mai sul tema, che non riesca mai ad anticipare alcuni passaggi della storia. È questa sensazione che un po' è enfatizzata dai media, ma che forse un pochino noi viviamo, che denuncia e ci dice anche l'urgenza di un autentico rinnovamento, innanzitutto nostro, personale, e poi delle nostre comunità e quindi della Chiesa. Un terzo fattore viene evidenziato nell'attuale fragilità morale. Oggi, forse ancora più di ieri, non solo è presente la difficoltà del compiere ciò che è bene, ma soprattutto una nascente incapacità a giudicare ciò che è bene e ciò che non lo è. La radice la si ritrova nella negazione di un'etica di base, oggettiva, uguale per tutti, e viceversa nell'accettazione di un'etica soggettiva. Io sono legge, io sono regola a me stesso. Gli altri si arrangino, ma ciò che determina e guida la mia vita lo decido io. E questo spesso è legato anche alle conseguenze che le scelte hanno, se sono utili o inutili. Pertanto si commettono peccati, ma spesso non vengono avvertiti come tali, quando non addirittura vengono giustificati. Forse in questi giorni è ritornata l'eco, se ricordate, della splendida omelia che Benedetto XVI, prima di essere eletto Papa, durante i novendali, durante i 9 giorni di lutto per la morte di Giovanni Paolo II, fece un'omelia straordinaria. in cui parlò, usò l'espressione che è rimasta nella memoria di tanti, parlò di dittatura del relativismo, ovvero di ciò che è vero per me, ma non è la verità, è la mia opinione che assurge a dignità di verità per me. Gli altri non mi interessa quello che decidono, ma io decido per me stesso. Quarto elemento, il pluralismo religioso, che è un fatto che in questi anni, da fenomeno che ci portava ad avere uno sguardo lontano, oggi è uno sguardo che abbiamo sulle nostre comunità. La presenza di tradizioni, di culture, di religioni diverse accanto a noi, nei nostri posti di lavoro, nelle nostre scuole, nelle nostre vie, nei nostri paesi. Io ho vissuto questa esperienza di presenza in una comunità come quella della Bassa Bresciana, dove la presenza ad esempio di indiani e pakistani che lavorano nell'industria dell'allevamento era assolutamente un fatto sorprendente. Io prima, da ragazzo, l'India e il Pakistan li guardavo forse sul mappamondo, adesso erano lì nel mio oratorio. Centro storico di Brescia, parrocchia di dei Santi Faustino e Giovita, una delle parrocchie più storiche di Brescia, dove sono custoditi i santi patroni, piccolo oratorio accanto, da un censimento, io presto un minimo di servizio pastorale in questa parrocchia, 62 nazionalità diverse presenti sul territorio della parrocchia. Ecco, forse lì siamo un po' agli eccessi, però è chiaro che è un dato che negli ultimi anni è cresciuto in maniera molto forte. E allora qualcuno si pone anche di fronte a questo pluralismo e a questa evidenza di una diversità di tradizioni, di culture e di religioni, che senso ha la missione oggi? Ha ancora senso annunciare il mio credo? Ha ancora senso annunciare Gesù Cristo a coloro che chiamano Dio in altro modo e vivono accanto a noi e hanno un'esperienza religiosa di grande dignità ma diversa dalla mia? Io so di porre domande e forse non andremo a casa con qualche risposta, ma forse anche con qualche domanda in più. A queste analisi mi pare significativo, e ho concluso questa primissima parte, aggiungere la descrizione che l'allora vescovo di Brescia, Giulio Sanguinetti, offriva all'attenzione dei catechisti della nostra diocesi. Dico questo perché mi ricordo gli sguardi, se non proprio terrorizzati, ma un po' così sorpresi dei miei catechisti di fronte a questa affermazione, che mi guardavano dicendo: ma allora noi cosa dobbiamo fare? Che cosa possiamo fare? Quando il Vescovo Giulio, in una delle sue lettere scritte alla diocesi sull'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, diceva: in questo nuovo quadro socio-religioso, che è quello che i vescovi lombardi avevano descritto, non è raro trovare dei cristiani che, pur continuando a professarsi tali, non possiedono più una fede cristiana autentica, che incida nella vita e nelle loro scelte morali, anche se per il momento fanno ancora riferimento alla Chiesa in vista del conseguimento di servizi religiosi. Mi pareva una denuncia di una verità evidente. Gran parte, il vescovo diceva, dei battezzati non ha più la fede cristiana. Le analisi sono approfondite e anche le osservazioni più risalenti nel tempo, 1994 i nostri vescovi, il vescovo Giulio nel 2003, si sono dimostrate, mi pare, veritiere, in alcuni casi anche profetiche. Siamo stati capaci forse di cogliere ciò che è avvenuto e sta avvenendo, ma talvolta ci troviamo un po' balbettanti rispetto alle risposte. In un mondo così, che addirittura Nietzsche aveva descritto sotto l'immagine terribile dell'uccisione di Dio. Noi, le giovani generazioni, come possono essere oggi protagonisti significativi dell'unica missione della Chiesa? C'è una brevissima parabola non tratta dal Vangelo, mi sento di proporvela per il commento che poi un grande del Novecento ha fatto a questo brevissimo racconto. Rabbi Bar di Radoschitz pregò un giorno il rabbì di Lublino, suo maestro, dicendo: indicatemi una via universale al servizio di Dio. Lo Zadik rispose: non si deve dire agli uomini quale via debbano percorrere, perché c'è una via in cui si serve Dio con lo studio, un'altra con la preghiera, una col digiuno e un'altra mangiando. Ognuno deve guardare attentamente a quale via lo spinge il suo cuore e poi scegliere con tutte le sue forze. Ecco una brevissima e semplicissima parabola che mi pare dica questo aspetto, che Ciò che mi sembra precluso da un testo come quello citato è il concepire la vita come una raccolta di esperienze, le esperienze personali o sociali, o anche esperienze spirituali. C'è il grande rischio, diceva un grande del Novecento come Giuseppe Dossetti, di fare del dilettantismo, del turismo spirituale, cioè di restare in una sorta di celibato timido ed egoista, diceva lui, comunque sempre sterile. A un certo punto bisogna porre fine alle esperienze e scegliere con una decisione forte e definitiva. Mi pare che in queste sue parole ritroviamo un rischio che qualche volta nella pastorale giovanile forse abbiamo corso e stiamo correndo. Il rischio che noi spesso corriamo è quello di moltiplicare le esperienze, non aiutando a cogliere il senso di appartenenza ad una storia che ha un passato da conoscere, un presente da vivere, un futuro da cogliere come sfida e come orizzonte. E forse da questo punto di vista estremamente interessante provare a rileggere i frutti nati da un'esperienza che tutti noi conosciamo legata al mondo giovanile, le giornate mondiali della gioventù. Quale segno hanno lasciato queste giornate straordinarie a cui magari alcuni di voi hanno partecipato fin dalla prima, penso, a Roma nel 84 forse, mi pare. Io ho vissuto quella di Częstochowa, di Parigi, di Colonia, di Madrid. C'è una lunga catena di eventi che ci hanno anche colpito per la loro imponenza. Ma mi chiedo, che cosa è rimasto di tutto questo, soprattutto laddove è mancato un prima, un cammino che avvicinasse a queste esperienze, ma soprattutto non vi ha fatto seguito un dopo? Non è un rischio attuale ricorrente anche rispetto alle tante esperienze di missione che qualche volta anche come centri missionari proponiamo durante il periodo estivo, offerte ai giovani delle nostre diocesi? Cioè il produrre tutta una serie di esperienze ma rispetto alle quali facciamo fatica poi ad accompagnare o a lasciare i ragazzi e i giovani dentro la libertà di una decisione che li accompagni dentro l'età adulta, dentro l'età matura. Spesso elaboriamo risposte intelligenti, elaborate, complesse, esaustive, però non siamo altrettanto efficaci nel far nascere le domande. Le risposte a domande che non esistono nel vissuto dei giovani sono condannate all'irrilevanza. Mi pare un dato importante questo della pastorale giovanile. Abbiamo tutte le risposte, ma non siamo altrettanto capaci di generare domande significative. Allora forse proviamo a gettare uno sguardo a partire da questo panorama che è fatto di luci, di ombre, ma di grandi sfide, proviamo a cogliere alcuni segni che ci dicono il come una comunità cristiana oggi, nel nostro contesto, può vivere l'esperienza di scrivere una pagina nuova dentro al grande libro della missione. E il grande libro della missione è laddove risuona l'annuncio di salvezza, che trova il suo punto più alto, più profondo e più radicale nell'invio che il Padre fa di suo figlio Gesù. E questo è il cuore a cui noi ci rifacciamo. Ci sono in atto alcune esperienze che forse possono darci alcune indicazioni. E alcune dinamiche sono nate e alcuni fermenti di novità sembrano emergere laddove si innesca un processo per il quale i giovani diventano evangelizzatori e testimoni di altri giovani. Pare che questo scuota, pare che questo interroghi. Quando è uno come me, è uno giovane come me, è uno che vive le mie stesse problematiche esistenziali legate al lavoro, legate al futuro, legate all'università, legate all'istruzione, che mi provoca rispetto ad un senso e un significato della vita. E allora mi pare questa una delle sfide pastorali fondamentali: avere giovani capaci e volenterosi nell'essere evangelizzatori di altri giovani. Da alcuni anni si sono moltiplicate alcune iniziative nelle nostre diocesi, io ne richiamo alcune che probabilmente assumono anche denominazioni diverse a seconda di dove vengono vissute. Ho vissuto con particolare interesse l'esperienza di Luci nella Notte, vissuta nel centro storico di Brescia. Se voi passate in Piazzale Arnaldo il venerdì e il sabato sera e trovate queste, volevo chiamarle mandrie ma non è bello, gregge più pastorale, ecco, queste gregge senza pastore che navigano da un locale all'altro, dove alcuni giovani hanno fatto la scelta di invitarli ad un momento anche solo breve di riflessione e di incontro alla presenza di Gesù Eucaristia. Una proposta scandalosa agli occhi di alcuni, le parole di rifiuto che si sono sentiti dire, ma la gioia grande di cogliere un desiderio profondo in chi ha accettato di anche solo un breve passaggio che per alcuni si è trasformato nell'inizio di un percorso nuovo. Oppure le tante esperienze anche di missioni giovanili, di missione giovani. Mi pare che Bergamo abbia una tradizione molto bella legata anche al seminario, perché ricordo che quando iniziamo questa esperienza a Brescia, tra l'altro nella parrocchia dove da alcuni anni ero curato, eravamo venuti proprio a Bergamo a sentire alcune esperienze di accompagnamento di queste esperienze in cui alcuni giovani si sono fatti annunciatori e testimoni ad altri giovani. Mi pare che queste esperienze ci dicano che l'elemento di novità è dato dal movimento non più solamente centripeto o di convocazione, ma nel movimento di apertura, nell'andare verso, nell'interagire con i tempi e i luoghi vissuti dai giovani. Un movimento centrifugo che suscita curiosità, interesse, domande, anche nei contesti più impensabili e meno convenzionali. Cosa significa? Che noi siamo diventati nel corso dei secoli esperti a convocare, a chiamare. Il suono delle campane che riempiva le nostre chiese e i nostri oratori. Oggi non funziona più. Forse abbiamo dimenticato un secondo movimento fondamentale nella vita del discepolo, che è colui che sta con Gesù, che si sente chiamato da Lui per stare con Lui, ma poi è chiamato ad andare, movimento centrifugo, a diventare apostolo. L'apostolo è il discepolo maturo, è colui che stando con il Signore si sente chiamato ad andare verso i fratelli, a ripercorrere nel suo vissuto ciò che Gesù ha vissuto con loro stessi, incontrandoli non nello spazio del sacro. Gesù non chiama a sé i suoi nella sacralità del tempio o della sinagoga, ma lungo le strade della vita, lungo il mare di Galilea, lungo i luoghi addirittura dove alcuni vivevano la loro perdizione e il loro peccato. Ecco che allora mi pare che questo movimento centripeto e centrifugo sia qualcosa che dobbiamo rimettere in circolo nel nostro modo di essere chiesa oggi sul nostro territorio, tenendo conto che il movimento centripeto e centrifugo ha ben chiaro chi è il centro, che è Gesù. Perché qualcuno è terrorizzato dall'idea di non sentirsi più convocato ma inviato, ha paura di perdersi, di non sapere più chi è, di perdere identità, le grandi discussioni anche vissute a livello di pastorale giovanile. Ma se noi ci apriamo a tutti, perdiamo la nostra identità? Se noi accogliamo tutti, poi cadiamo magari nell'indifferentismo? No, rimaniamo pochi, uniti, compatti, solidi, convinti. No, il Vangelo è qui a ricordarci che il centro rimane uno. Se io perdo il centro divento eccentrico, e sappiamo che l'essere eccentrici può essere simpatico inizialmente, ma poi è molto deludente, perché non mi dice più chi è il centro della mia vita, il centro del mio agire. Siamo chiamati quindi a vincere la tentazione di fagocitare i giovani, di cannibalizzare i giovani che abbiamo accompagnato, formato, rendendoli funzionali a mantenere l'assetto organizzativo dei nostri oratori. Vi faccio una confessione, è qualcosa in cui noi curati di ieri e di oggi cadiamo spesso. Caspita, io adesso ho formato questo ragazzo, era bambino quando è entrato nel mio oratorio, mi sto avviando a concludere. Adesso è cresciuto, è giovane, è responsabile, lo tengo qui. Mi serve un educatore per il gruppo adolescenti, mi serve l'animatore del GREST, mi serve un catechista. Stiamo facendo il bene di questo giovane. Quando io lo blindo e lo chiudo dentro ai miei piani, ai miei progetti pastorali, e non ho l'ardire e il coraggio di inviarlo nel mondo del volontariato, della politica, dell'associazionismo, della sofferenza, della malattia, della cultura, il mondo così com'è, quel mondo che ci è stato descritto da quei passaggi che inizialmente abbiamo un pochino visto. Sto facendo il suo vero bene. Molti progetti educativi dei nostri oratori sono in fase di revisione e aggiornamento, è qualcosa che stiamo vivendo in maniera abbastanza significativa a Brescia. Quale orizzonte descrivono? Quali proposte di apertura al mondo? C'è un modello che è interessante, non vorrei sembrarvi di parte, perché nella Chiesa nessuno è di parte. Io ho vissuto una bellissima esperienza nello scautismo, che mi pare che al di là di alcuni passaggi così delicati abbia... un passaggio bello e fondamentale, che ad un certo punto il tuo percorso finisce. Il percorso dello scautismo finisce con una partenza, in cui i tuoi educatori, i tuoi capi ti dicono: adesso parti, adesso sei fatto tuo i valori che in questi anni hai vissuto, sei fatto tuo l'incontro con il Signore, adesso lo prendi nel tuo zaino e cammini, e pedali. E l'altro aspetto, ed è l'ultimo, è il passare da una pastorale che settorializza gli ambiti a una pastorale integrata, capace di dialogo. Noi stiamo chiedendo uno sforzo enorme alle parrocchie bresciane di camminare verso le unità pastorali, ma non esiste un'unità pastorale se non c'è un'unità della pastorale. È una fatica, richiede l'umiltà di porsi in ascolto anche di proposte altre, richiede la capacità di tessere relazioni, di avere a cuore la rete più che il mio orticello. E una pastorale integrata si rivolge al medesimo destinatario, il giovane, senza scindere o estremizzare alcune dimensioni della persona. Una rete che superi anche gli steccati e i confini che talvolta diamo a ciò che riteniamo legato alla vita della parrocchia e ciò che invece riteniamo altro. Quindi un dialogo con le associazioni, con i comuni, con le scuole, con il volontariato, con il mondo sportivo, con il mondo sindacale. Un mondo che è fatto di persone. Un'opportunità provvidenziale per poter camminare insieme ci è offerta senz'altro dalla prossima giornata mondiale della gioventù a Rio. Vivremo anche la grande novità della presenza del nuovo Papa, e penso che sarà davvero un elemento di grande nostalgia per Benedetto XVI, ma anche di grande e rinnovate energie per la Chiesa. Una pastorale giovanile, vocazionale e missionaria possono trovare quindi motivi profondi di convergenza nel cammino di avvicinamento e nella rilettura successiva del messaggio che il Papa consegnerà ai giovani in quella circostanza. Io mi fermo qui, perché non vorrei, ho già abusato tanto del vostro tempo.